original Gizap.
¿Cómo están?
Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano. Non ci aveva creduto, fino alla fine non ci aveva creduto. La vide una volta attraversare sul ponte, veniva dalla stazione, aveva indosso una pelliccia grigia e le scarpe felpate, gli occhi allegri dal freddo. Lei l'aveva fermato. Come va il salto? Suoni sempre? Oh Nuto, aveva paura che fossi anche tu in Germania. Devi essere brutto su di lì. Vi lasciano tranquilli. A quei tempi traversare canali era sempre un azzardo. C'erano le pattuglie, i tedeschi. E una ragazza come Santa non avrebbe parlato in strada con un Nuto non fosse stata la guerra. Lui quel giorno non era tranquillo. Le disse soltanto dei sì e dei no. Poi l'aveva riveduta al caffè dello sport. Lei stessa ce l'aveva chiamato uscendo sulla porta. Nuto teneva d'occhio le facce che entravano, ma era un mattino tranquillo, una domenica di sole che la gente va a messa. «Tu m'hai vista quando ero alta così?» diceva Santa. «Tu mi credi?» «C'è della gente cattiva, Canelli. Se potessero mi darebbero fuoco. Non vogliono che una ragazza faccia una vita non da scema. Vorrebbero che facessi anch'io la fine di Irene, che baciassi la mano che mi dà uno schiaffo, ma io la mordo la mano che mi dà uno schiaffo. Gentetta che non sono nemmeno capace di fare i mascalzoni». Santa fumava sigarette che a Canelli non si trovavano. Gliene aveva offerte. «Prendine», aveva detto. «Prendile tutte. Siete in tanti a dover fumare su di lì». «Vedi com'è», diceva Santa. «Siccome una volta conoscevo qualcuno e ho fatto la matta, anche tu ti voltavi nelle vetrine quando passavo. Eppure hai conosciuto la mamma. Sai come sono. Mi portavi in festa. Credi che anch'io non ce l'abbia con quei vigliacchi di prima? Almeno questi si difendono. Adesso mi tocca vivere e mangiare il loro pane, perché il mio lavoro l'ho sempre fatto. Nessuno mi ha mai mantenuta. Ma se volessi dir la mia, se perdessi la pazienza». Santa diceva queste cose al tavolino di marmo, guardando Nuto senza sorridere, con quella bocca delicata e sfacciata e gli occhi umidi offesi, come le sue sorelle. Nuto fece di tutto per capire se mentiva. Le disse perfino che sono tempi che bisogna decidersi o di là o di qua, e che lui si era deciso. Lui stava coi disertori, coi patrioti, coi comunisti. Avrebbe dovuto chiederle di fare per loro la spia nei comandi, ma non aveva osato. L'idea di mettere una donna in un pericolo così e di metterci Santa non poteva venirgli. Invece alla Santa l'idea venne e diede a Nuto molte notizie sui movimenti della truppa, sulle circolari del comando e sui discorsi che facevano i repubblichini. Un altro giorno gli mandò a dire che non venisse a Canelli perché c'era pericolo e infatti i tedeschi razziarono le piazze e i caffè. Santa diceva che lei non rischiava nulla, che erano vecchie conoscenze vigliacche che venivano da lei a sfogarsi e le avrebbero fatto schifo non fosse stato per le notizie che così poteva dare ai patrioti. Il mattino che i neri fucilarono i due ragazzi sotto il platano e ce li lasciarono come cani, Santa venne in bicicletta alla mora e di là al salto e parlò con la mamma di Nuto. Le disse che se avevano un fucile e una pistola lo nascondessero nella riva. Due giorni dopo la brigata nera passò e buttò per aria la casa. Venne il giorno che Santa prese Nuto a braccetto e gli disse che non ne poteva più. Alla mora non poteva tornare perché Nicoletto era insopportabile e l'impiego di Canelli, dopo tutti quei morti, le scottava, le faceva perdere la ragione. Se quella vita non finiva subito, lei dava di mano una pistola e sparava a qualcuno. Lei sparava a chi? Magari a se stessa. «Andrei anch'io sulle colline», gli disse. «Ma non posso. Mi sparano appena mi vedono. Sono quella della casa del fascio». Allora Nuto la portò nella riva e la fece incontrare con Baracca. Disse a Baracca tutto quello che lei aveva già fatto. Baracca stette a sentire guardando in terra. Quando parlò disse soltanto «Torna Canelli!» «Ma no!» disse Santa. «Torna Canelli, aspetta gli ordini!» «Te ne daremo!» Due mesi dopo, alla fine di maggio, Santa scappò da Canelli perché l'avevano avvertita che venivano a prenderla. Io, più che Nuto, vedevo Baracca, quest'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero, della cascina, guardai in giro e gli chiesi se Santa era sepolta lì. Non c'è caso che un giorno la trovino? Hanno trovato quei due. Nuto si era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. scosse il capo. «No, santa no», disse. «Non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci penso a Baracca». Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e le demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò. Le cerimonie, i festeggiamenti, le sfilate significarono i funerali di lusso del partigiano armato, morto il giorno stesso in cui i tedeschi e i fascisti si erano dispersi nella fuga e le armi, preziose compagne di tanti mesi, erano divenute un inutile ingombro. Si fecero tentativi per continuarlo nell'esercito e nella polizia e si cercò di conservarne spirito e sentimenti in associazioni e circoli partigiani. I risultati furono modesti. In realtà, quanto vi era di vivo e di vitale nel movimento partigiano si reinserì spontaneamente nella vita civile, agì sulla trasformazione dell'anima politica del paese e si fuse come un'iniezione di energia per tutto l'organismo. L'iniezione non possedeva la virtù di risanare da sola l'ammalato, la rivoluzione democratica, prevista e sperata negli ambienti della resistenza, vissuti nell'entusiasmo eroico della lotta e nell'isolamento della clandestinità, non ebbe modo di attuarsi completamente. Le forze che avevano alimentato il fascismo e la guerra non furono completamente debellate. Questo però non infirma l'importanza del lavoro compiuto, semmai lo mette in evidenza. La resistenza si iniziò mentre le forze reazionarie erano ancora dominanti, mentre le energie popolari erano divise, confuse, titubanti. Nei 20 mesi della guerra di liberazione, queste ultime ritrovarono gli antichi legami, l'unione, la fatica e la conferma della loro vitalità, la prova inconfutabile dei loro diritti accresciuti nel sacrificio e nel sangue. In 20 mesi non solo recuperarono il terreno perduto, ma passarono in vantaggio. La sosta che oggi devono subire per il profilarsi di resistenze, che troppo facilmente si erano date per morte, non è in ultima analisi completamente dannosa. La pausa ha ritardato la ricostruzione, ma ha un beneficio in flusso nelle forze progressive. Le costringe a riesaminare le proprie file, a depurare quanto è in esse ancora di superficiale e di falso, a rivedere quelle posizioni nate in un troppo impulsivo ed ingenuo slancio. Fa, insomma, di esse delle forze politiche coscienti, così come le difficoltà della vita forgiano il carattere dell'individuo. Non nega però che esse abbiano finalmente trovato modi e possibilità di lottare e di affermarsi. Attraverso la somma dei sacrifici e dei dolori sopportati, col grandioso apporto dato alla causa della libertà, con i risultati militari ottenuti, il movimento partigiano è riuscito ad assumere un significato morale di valore altissimo. Ha riscattato dinanzi al mondo, insieme a coloro che nei campi di Germania tennero fede alla loro patria, la dignità del popolo italiano. Ha dimostrato, ben altrimenti, che generiche e facili affermazioni verbali, la sua volontà di essere un popolo libero, degno di essere riammesso alla vita delle nazioni libere. Così, la fase insurrezionale, infine, più clamorosamente apprezzata dalla massa popolare, anche se meno meritevole delle sconosciute e di innumerevoli azioni di tutti i mesi di lotta, ha salvato al paese le fabbriche, le centrali, le ferrovie, tutta insomma la sua attrezzatura industriale. Per questi tre fondamentali risultati, per aver reso possibile la democrazia, il riscatto e la ricostruzione del paese senza diminuire in noi il senso dell'altissimo valore che attribuiamo alla vita umana, possiamo con animo triste ma privo di rimorsi ricordare ed onorare i nostri morti. Fra i tanti inutilmente e delittuosamente caduti, essi non vogliono avere una posizione di privilegio, vogliono unirsi ed assomigliarsi a tutti gli altri per significare a coloro che vivono la stolta malvagità del passato, e chi vive veda in loro un ammonimento ad essere più saggi, più onesti e soprattutto più umani.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede... sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di spenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Seduto sulla cresta della montagna, solo, rocce pelose ed arbusti scendono a picco ai suoi piedi e s'aprono vallate, fin giù nel fondo dove scorrono neri fiumi. Lunghe nuvole salgono per i versanti e cancellano i paesi spersi e gli alberi. È successo un fatto irrimediabile ormai, come quando ha rubato la pistola al marinaio, come quando ha abbandonato gli uomini dell'osteria, come quando è scappato dalla prigione. Non potrà più ritornare con gli uomini del distaccamento, non potrà mai combattere con loro. È triste essere come lui, un bambino nel mondo dei grandi. Sempre un bambino, trattato dai grandi come qualcosa di divertente e di noioso. E non poter usare quelle loro cose misteriose ed eccitanti, armi e donne. Non poter far mai parte dei loro giochi. Ma Pin un giorno diventerà grande e potrà essere cattivo con tutti, vendicarsi di quelli che non sono stati buoni con lui. Pin vorrebbe essere grande già adesso, o meglio non grande ma ammirato o temuto pur restando com'è, essere bambino insieme capo dei grandi per qualche impresa meravigliosa. Ecco, Pin ora andrà via, lontano da questi posti, ventosi e sconosciuti, nel suo regno, il fossato, nel suo posto magico dove fanno il nido i ragni. Là c'è la sua pistola seppellita, dal nome misterioso, P38. Pin farà il partigiano per conto suo, con la sua pistola, senza nessuno che gli storca le braccia fino a quasi rompergliele, senza nessuno che lo mandi a sotterrare i falchi per rotolarsi in mezzo ai rododendri, il maschio con la femmina. Pin farà cose meravigliose, sempre da solo, ucciderà un ufficiale, un capitano, il capitano di sua sorella Cagna e spia. Allora tutti gli uomini lo rispetteranno e lo vorranno con loro in battaglia, forse gli insegneranno a maneggiare il mitragliatore. E la Giglia non gli dirà più, cantacene un po' una, Pin, per potersi strofinare addosso all'amante, non avrà più amanti la Giglia. E un giorno si lascerà toccare il seno da lui, Pin, il seno rosa e caldo sotto la camicia da uomo. Pin sta andando per sentieri che scendono dal passo della mezzaluna, a grandi passi. Ha una lunga strada davanti a sé, ma intanto si accorge che l'entusiasmo dei suoi propositi è falso, voluto, si accorge di essere sicuro che le sue fantasticherie non si avvereranno mai e che lui continuerà a vagabondare bambino povero e sperduto. Fuori è già notte, il vicolo è deserto, come quando lui è venuto. Le impannate delle botteghe sono chiuse, a ridosso dei muri hanno costruito antischegge, dei tavole e sacchi di terra. Pin prende la via del torrente, gli sembra d'essere tornato alla notte in cui ha rubato la pistola. Ora Pin ha la pistola, ma tutto è lo stesso, è solo al mondo, sempre più solo. come quella notte in cui il cuore di Pin è pieno di una domanda sola: che farò? Pin cammina piangendo per i Beudi. Prima piange in silenzio, poi scoppia in singhiozzi. Non c'è nessuno che gli venga incontro ora. Nessuno. Una grande ombra umana si profila a una svolta del Beudo. Cugino! Pin! Questi sono posti magici dove ogni volta si compie un incantesimo. E anche la pistola è magica, è come una bacchetta fatata. E anche il cugino è un grande mago, col mitra e il berrettino di lana, che ora gli mette una mano sui capelli e gli chiede: che fai da queste parti, Pin? Sono venuto a prendere la mia pistola, guarda, una pistola marinaia tedesca. Il cugino la guarda da vicino. Bella, una P38, tienila da conto. E tu che fai qui, cugino? Il cugino sospira con quella sua aria eternamente rincresciuta, come se fosse sempre in castigo. Vado a fare una visita, dice. Questi sono i miei posti, dice Pin. Posti fatati, ci fanno il nido i ragni. I ragni fanno il nido, Pin, chiede il cugino. Fanno il nido solo in questo posto, in tutto il mondo, spiega Pin. Io sono l'unico a saperlo. Poi è venuto quel fascista di pelle e ha distrutto tutto. Vuoi che ti mostri? Fammi vedere, Pin, nidi di ragni. Senti, senti, senti. Pin lo conduce per mano, quella grande mano soffice e calda come pane. Il cugino scuote la testa con la sua aria sconsolata. Sai, mi è venuto schifo e me ne sono andato a far senza far niente. Mondo boia, cugino, schifo, t'è venuto. Pin è tutto contento, è davvero il grande amico, il cugino. Il cugino si rimette il mitra in spalla e restituisce la pistola a Pin. Ora camminano per la campagna e Pin tiene la sua mano in quella soffice e calma del cugino, in quella gran mano di pane. Il buio è punteggiato di piccoli chiarori, ci sono grandi voli di luci intorno alle siepi. Tutte così le donne, cugino, dice Pin. Consente il cugino. Ma non in tutti i tempi è così. Mia madre. Te la ricordi tu, tua mamma? Chiede Pin. Sì, è morta che io avevo 15 anni, dice cugino. Era brava? Sì, fa il cugino. Era brava. Anche la mia era brava, dice Pin. C'è pieno di lucciole, dice il cugino. A vederle da vicino le lucciole, dice Pin, sono bestie schifose anche loro, rossicce. Sì, dice il cugino. Ma viste così sono belle. E continuano a camminare, l'omone e il bambino nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano.
Do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
L'Agnese vedeva contemporaneamente le due facce, quella dell'uomo scarna e precisa e quella della donna sconvolta. Lui disse piano, senza voce, solo con il fiato: «Agnese di Palita», e si mise un dito di traverso sulla bocca. L'Agnese disse «Sì». Anche con la testa si allontanò subito dalla donna, concluse, fregando una contro l'altra le sue palme dure. «I ribelli muoiono per gli imbecilli». Le fece largo, lei camminò fra due file umane di stupore, prigioneria, di tutti quegli occhi attenti. Si volse, disse più forte, con severità: «Ma quelli che restano, anche con gli imbecilli faranno i conti. Siamo vicini alla paga, appena verrà la buona stagione. Ai tedeschi e ai fascisti non gli rimane più niente». Il suono ruvido del suo dialetto s'allargava nel silenzio. Disse ancora: «Mi sono sbagliata, gli rimane la paura». Il tempo era lungo a passare. Di fuori non si sentiva nessun rumore. Dentro lo stanzone faceva freddo, si vedeva il vapore dei respiri. Molte donne piangevano, una consolava l'altra, ma appena questa si asciugava gli occhi, prendeva il suo posto nel coro dei lamenti. Gli uomini giravano su e giù, qualcuno andava a mettere l'orecchio alla serratura. Avvertiva un piccolo strepito, un piede strisciato per cambiare posizione, un colpo di tosse, faceva segno: «Sono lì!» Erano lì, col mitra. Forse in due soltanto, due mitra bastavano davanti a tante braccia disarmate. Venne, prima indistinto, poi più chiaro, disteso nel vuoto dell'area d'inverno, un rombo di aerei. Quell'eco finora temuta diventò all'improvviso una voce di speranza. «Se bombardano vicino», disse uno, «i tedeschi vanno via». Si alzarono tutti, si strinsero contro la porta. Gli uomini gridarono: «Via le donne!» e cercarono nel mucchio di legna dei pezzi lunghi e pesanti. Il compagno che prima aveva fatto cenno all'Agnese di tacere stava con la testa appoggiata al battente. «Alla prima bomba, se scappano, sfondiamo la porta». Gli aerei passavano proprio sopra, si sentiva forte l'onda musicale dei motori, ma erano alti, indifferenti, in viaggio. Si allontanavano. Nel rumore decrescente si mescolò un altro rombo, più scuro, a terra, quello di un autocarro. L'uomo contro la porta intese uno scalpiccio. I soldati di guardia, certo, si erano alzati in piedi. Le ruote frusciarono sulla paglia dell'aia. Appena il motore si fermò, si udirono le voci tedesche. Uno dei rastrellati disse: «Se avessero trovato il camion», e tutti dentro lo stanzone, forte e piano ad ogni angolo, ripetevano: «Hanno trovato il camion». L'uomo che ascoltava alla porta lasciò il suo posto, subito occupato da altri, andò vicino all'Agnese e le disse: «Salve compagna, tu non mi hai mai visto, ma io ti conosco. Sono Simone di Linin». Lei si ricordò una lunga corsa in bicicletta, un colore di nebbia, freddo, silenzio, una casa dove non aveva trovato nessuno, tanta strada fatta inutilmente. «Venisti che io non c'ero», disse Simone. «Mi rammento bene», rispose l'Agnese. Fu allora che si aprì la porta, entrarono il tenente e due soldati tedeschi. Si annullò immediatamente il brusio affaticato di parole, l'ufficiale guardò come primo in mezzo al gruppo, poi scelse 10 individui con la punta del suo zelante frustino, badando di dividere quelli che erano più stretti insieme. Toccò anche alla donna magra e al compagno Simone. I soldati spinsero i 10 nella luce bianca della neve e richiusero la porta. Una ventata di terrore passò nell'aria, ci fucilarono tutti e nessuno parlò più, si sentirono soltanto lacerati singhiozzi. Molti stavano gettati nella paglia con le mani sulle orecchie per l'orrore delle raffiche imminenti, ma non ci fu alcuna raffica, i minuti cadevano come sassi. La porta si riaperse, vi fu una scossa dei più lontani, un ammucchiarsi di visi sudati e freddi, di mani tremanti. Il maresciallo gridò ancora: prese la pistola, le sparò, da vicino negli occhi, sulla bocca, sulla fronte, 1, 2, 4 colpi. Lei piombò in giù col viso fracassato contro la terra. Tutti scapparono urlando. Il maresciallo rimise la pistola nella fondina e tremava, certo di rabbia. Allora il tenente gli disse qualche cosa in tedesco e sorrise. L'Agnese restò sola, stranamente piccola, un mucchio di stracci neri nella neve.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Allora, probabilmente vi devo qualche spiegazione rispetto alla puntata di oggi che avete ascoltato. Allora, la settimana scorsa è stato il 25 aprile, mentre oggi è il 3 maggio e Genetica è stata assente nella settimana del 25 aprile, perché come avrete letto sulla nostra pagina Facebook della radio di Radio Revolution, avrete probabilmente sentito che insomma eravamo tutti un po' in vacanza, diciamo. Però nell'ultima puntata che avevo fatto avevo promesso di dedicare una puntata alla Resistenza. Io ho avuto qualche idea di raccontare la storia di un partigiano, di una partigiana, o di raccontare che cosa è stata la Resistenza, non avevo, diciamo, non mi sembrava una cosa tanto originale, anche perché recentemente, se avete ascoltato la puntata su Mirka Polizzi, avevo proprio dedicato una puntata a lei. Mirka Polizzi è una partigiana di Parma che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, e allora ho deciso insomma, di impostare la puntata di fare uno speciale sul 25 aprile partendo da alcune letture, una sorta di reading ho fatto. E che cosa vi ho fatto ascoltare? Allora, innanzitutto sono partita con parte del capitolo 32 della Luna e i Falò di Cesare Pavese, che vi consiglio perché è davvero un bel libro ed è stato scritto da, appunto, alla fine della guerra, nel 49, da Cesare Pavese, che ha tolto, diciamo, le vesti di scrittore per calarsi nelle vesti dell'ex partigiano o di quello che avrebbe voluto farlo, insomma. E quindi questo è stato il primo libro che avete ascoltato e è pubblicato, appunto, per Einaudi. E io ve lo consiglio caldamente perché è davvero... davvero un bellissimo libro. Poi avete ascoltato parte di un libro famoso di Giorgio Bocca che si chiama Partigiani della Montagna, che è, diciamo, non è un racconto partigiano come gli altri romanzi che vi ho letto, è una sorta di analisi, tra virgolette, critica. Sapete che Giorgio Bocca non era non era sicuramente uno scrittore tenero anche con i suoi compagni stessi. Lui ha fatto il partigiano e ha raccontato la sua esperienza. E vi ho letto una parte di Partigiani della Montagna. Il capitolo si intitola L'esercito partigiano, più precisamente La liberazione di Cuneo. E questo libro è pubblicato anche per Feltrinelli. Anche questo è un libro che vi consiglio perché racconta, diciamo, in una maniera storico-analitica quello che è stato il racconto della resistenza. Poi vi ho fatto ascoltare un pezzettino dell'ultimo capitolo di uno dei miei libri preferiti, che si chiama Il sentiero dei nidi di ragno ed è di Calvino, che è la storia di questo bambino, Pin, che si trova catapultato nel mondo della guerra, diciamo. Io su questo libro, su questo e sul prossimo libro non vi dico nulla, nel senso che è un libro da leggere assolutamente, da gustare, in un certo senso è molto commovente, davvero molto molto bello. E è pubblicato questo per Mondadori, ovviamente lo trovate sicuramente dappertutto. E l'ultimo stralcio che avete sentito è di uno dei libri a cui sono più affezionata in assoluto, che è di Renata Viganò e si intitola L'Agnese va a morire, anche questo pubblicato per Einaudi. Questo è un libro meraviglioso che dovrebbe essere letto da tutti, proprio da tutti, fin da ragazzini, perché è un libro, non è retorico, è molto duro. C'è anche un film, tra l'altro, se voleste vedere il film. Niente, io vi ho letto questi stralci decontestualizzati. Credo che il compito di contestualizzare sia di chi ascolta e di chi è interessato. Io vi ho dato qualche suggerimento. So che può sembrare molto strano perché uno che ascolta dice sì, ma questa cosa mi sta raccontando. Io spero che vi sia piaciuta questa idea. Non vi ho volutamente saltato alcune parti mentre vi leggevo perché, siccome per alcuni si tratta dell'ultimo capitolo, non vorrei diciamo rovinarvi i finali, insomma non mi sembrava una cosa intelligente. Per quello che riguarda invece le canzoni, ho fatto delle scelte un po' così, un po' strane, però che secondo me hanno un filo logico, ma questo non mi sembra di mia competenza spiegarlo, nel senso che alla fine ognuno può trovare il significato che vuole. Magari qualcuno di voi li ha letti questi libri e capisce il perché ho scelto queste canzoni. La prima canzone che avete ascoltato è stata una... in vetta alle classifiche dell'ultimo anno, che è Sweet Nothing di Calvin Harris e Florence. Poi avete ascoltato una versione degli Us Mamò che si chiama Siamo i ribelli della montagna, che è una canzone popolare italiana reale, trovate tantissime versioni anche su YouTube e ve le consiglio assolutamente. Poi avete ascoltato, sicuramente avrete riconosciuto, Cry Baby di Janis Joplin. E l'ultima, che io la inserisco come una sorta di inno di speranza, è The Times Are Changing di Bob Dylan. Vi lascio con una piccola citazione che ho trovato nell'Agnese va a morire, nel libro di cui vi parlavo prima. E così vi saluto. E dice: ogni uomo, ogni donna poteva essere un partigiano o poteva non esserlo. Questa era la forza della resistenza. Io vi auguro una bellissima giornata, anche se è un maggio un po' piovoso, e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti e ci sentiamo. Ciao.
time.
Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano.